www.redigio.it e la storia continua. I mestieri dell'alimentazione.
Continua dalla puntata precedente.
Al mercato del pesce. Un'altra categoria di lavoratori dell'alimentazione, che al pari dei macellai doveva mantenersi ben lontana dal centro, era quella dei pescivendoli. E a tale proposito, ogni comune aveva adibito un apposito slargo al commercio all'ingrosso del pesce, quello che a Roma era chiamato il cottio, dal latino medievale coctitium. Esistevano banchi differenti, a seconda che fossero destinati alla vendita del pesce d'acqua dolce o a quello di mare, più caro, perché spesso doveva essere trasportato in città anche da molto lontano. Gli statuti erano molto precisi e severi per quanto riguarda la vendita del pesce, che doveva avvenire in un solo luogo della città, probabilmente per consentire a chi vi era preposto di controllare meglio la freschezza del prodotto. Oltre che fresco, il pesce veniva commercializzato anche sotto sale, marinato o cotto, e in questi casi le rivendite potevano trovarsi in ogni punto della città. Le ordinanze statutarie stabilivano poi che il pesce non potesse stazionare sui banchi per più di un giorno nei mesi caldi e due in inverno, facendo obbligo ai rivenditori di smaltire il prodotto rimasto invenduto sui banchi dopo questo lasso di tempo. Esistevano norme precise anche in tema di prezzi, che prevedevano fra l'altro che il prodotto non venduto entro il primo giorno e quindi nuovamente posto sul banco doveva essere offerto a prezzo ribassato. E non bisogna pensare che ai mestieri dell'alimentazione si dedicassero unicamente gli uomini, perché forte era invece anche la presenza femminile. Si trattava in genere di donne che affiancavano il marito nelle sue attività, ma non era infrequente che gestissero autonomamente botteghe, osterie e panetterie. A Pisa, nel 1409, ad esempio, 6 erano le donne che svolgevano l'attività di pizzicagnole, dedicandosi alla vendita di carni e pesci secchi, ma anche di derivati dal latte. Il porcaro medievale. Sull'Appennino tosco-romagnolo, alle Panare, impervia località una decina di chilometri da Palazzolo sul Serio, da alcuni anni un intraprendente ex studente di veterinaria ha ricreato un angolo di Medioevo. Tutto a inizio nei primi anni del 90, quando, alla vigilia della laurea, Marco Minardi decise di trasferirsi su questa montagna della natia Conselice in compagnia di 10 capre e di un grosso cinghiale domestico, dal simpatico nome di Nillo Pistillo. Alle Panare, nella casa di campagna della famiglia Minardi, inizia il suo certosino lavoro di ricerca per tentare di ricostruire quali fossero le caratteristiche morfologiche di antiche razze suine, come la mora romagnola o la cinta senese. Ed è così che attraverso una lunga serie di incroci in regressione riesce a ricostruire un branco di maiali con le caratteristiche fenotipiche di quelli di 7 secoli fa. Di questi suini leggeri, cui il peso non supera i 70 kg, Minardi oggi produce un'ottantina di capi che, come nel Medioevo, vivono allo stato brado, nutrendosi di quanto trovano in natura. Dal 2001 il porcaro medievale è anche il marchio di qualità che contrassegna la produzione suina delle Panere, oggi sede anche di un'azienda agricola, dove oltre ai maiali il Minardi arreva anche le razze antiche e rare di polli, colombi, pecore e capre, e di un ben avviato agriturismo, uno di quelli veri che, lungi dall'essere una mera operazione commerciale, ripropone atmosfere e piatti genuinamente medievali. E l'industria della pasta. Con una produzione annua che supera i 3 milioni di tonnellate, metà delle quali destinate all'esportazione e a un consumo pro capite di oltre 28 kg, l'Italia mantiene saldamente il suo ruolo indiscusso di leader mondiale nel campo della pasta, ribadito anche dal World Pasta Day, il giornale mondiale della pasta, istituita nel 1998 e che il 25 ottobre di ogni anno celebra una serie di interessanti iniziative promozionali, la validità e il successo di questo prodotto. Quello nel settore pastario è un primato che il nostro paese si è andato costruendo pian piano a partire dalla fine del Medioevo, quando proprio in Italia si andò sviluppando quella che si può senz'altro definire una vera industria pastaria. Benché sia spesso associata a Marco Polo, che secondo alcuni ebbe modo di conoscere durante i suoi viaggi in Cina, pare ormai fuori di dubbio che la pasta sia stata introdotta dagli arabi in Sicilia, come ci testimonia già nel suo libro, il libro di Ruggero, il geografo al-Idrisi, secolo XII. Nel nostro paese la produzione di pasta secca è documentata già nel 200 in Liguria e a Pisa, e proprio ai pisani sembra si debba l'introduzione dei prodotti in Sardegna, regione che divenne ben presto un importante mercato per la produzione e l'esportazione di pasta alimentare. Era questo un commercio particolarmente remunerativo, perché all'epoca la pasta era un prodotto molto costoso. Ma è solo nel 1574 a Genova che nasce la prima corporazione dei pastai, seguita nel 1577 dalla Costituzione a Savona della Regolazione dell'Arte dei Maestri Fidelari, dai fidei, cioè ovvero pasta nel dialetto locale. Di lì a poco anche la Puglia e la Toscana si cimentarono con successo alla produzione di paste alimentari, che tuttavia resteranno almeno ancora fino a tutto il XVII secolo il cibo di élite. www.redigio.it e la storia continua.